State ascoltando SBS Italian.
Io sono Andrea Pagani, voi state all'ascolto di un podcast in italiano di SBS, è il primo dell'anno e quindi come dopo si fanno i bilanci di varie cose che sono successe nel 2024. In questo particolare caso lo faremo il bilancio relativamente all'anno finanziario, cos'è successo in Australia e non solo per quanto riguarda l'economia e la finanza, chi se non il professore di economia della University of New South Wales Massimiliano Tani può rispondere a queste domande. Intanto lo salutiamo, gli auguriamo buon anno, ciao Max.
Ciao Andrea, buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori, ovviamente buon anno, buon Natale e buona Befana in anticipo.
Ecco, così ci siamo tolti tutti, visto che poi ti risentiremo fra una settimana l'8 di gennaio. Iniziamo dalla nostra chiacchierata di un anno fa, esattamente, quasi esattamente un anno fa, quando parlavi di un 2024, prevedevi un 2024 all'insegna dell'incertezza e poi facevi un'analisi su come i cittadini australiani si siano trasformati da formiche a cicale, dicevi tu stessa: ai tempi del Covid eravamo tutti in casa, tra aiuti governativi e risparmi gli australiani hanno accumulato, eravamo tutte formiche, oggi siamo diventati tutti cicale, quindi spendiamo e spandiamo. Ecco, come ti senti di ritoccare queste definizioni alla luce del 2024 e soprattutto da come il governo si è comportato nei confronti dei consumatori in quest'anno?
Certamente. Allora, a livello di incertezza, ahimè, quella è rimasta, se non forse peggiorata durante l'anno, perché non abbiamo nessuna indicazione certa di come l'economia, tanto in Australia quanto nel resto del mondo da cui noi dipendiamo, sta andando. Per cui, ahimè, incertezza è un qualche cosa che ci ha caratterizzato quest'anno e forse caratterizzerà, se non altro, la prima parte dell'anno prossimo. Magari vediamo qualche motivo successivamente. Per quanto riguarda formiche e cicale, nel corso del 2024 i privati cittadini sono ritornati a essere più formiche. Abbiamo lasciato i giorni della cicale a pochissimi giorni, il famoso, si chiama lunedì nero, cioè non lunedì nero, il weekend nero, quello degli sconti di novembre, sai che non mi viene in mente, Black Friday, ecco, il venerdì nero, dove ci sono tutti gli sconti, quindi si vanno a comprare lì. La giornata di Santo Stefano è stata una giornata che è andata abbastanza bene, perché abbiamo tenuto tutti quanti i soldi fermi, pronti per spendere soltanto quando ci sono sconti. L'unica cicala che è rimasta tale, forse è diventata ancora più grande, è il governo, che continua a spendere e espandere senza particolari controlli o raffinamenti che possono essere fatti durante l'anno. E questo, ahimè, ha portato da una parte a dire: sì, l'Australia continua a crescere, non siamo in recessione grazie alle spese del governo, però se c'è una ragione per cui l'inflazione è rimasta alta e i tassi di interesse in Australia restano alti, è perché il governo, ahimè, continua a spendere, in parte semplicemente adeguando i pagamenti a quello che è stata l'inflazione, soprattutto per quanto riguarda alcune forme di previdenza e di pensione, però ci sono anche tante spese discrezionali che il governo continua a fare, mettendo fuoco sul fuoco dell'inflazione e facendo sì che noi privati cittadini non siamo non soltanto più cicale, ma siamo sempre più formiche.
Ecco, a quali tipi di spese ti riferisci quando parli di spese governative senza una logica chiarissima? Ecco.
Ma guarda, adesso non vorrei aprire la famosa scatola di vermi, però ci sono alcune spese che il governo australiano ha fatto per scelte di carattere tutto sommato impulsivo. Sto pensando per esempio alle spese della difesa, dove abbiamo avuto degli obblighi contrattuali che sono stati cambiati, quindi siamo passati da obblighi contrattuali con la Francia a obblighi contrattuali con la Gran Bretagna. La Francia non è che si è detto: vabbè ragazzi, d'accordo, siamo amici, no, ha voluto solo miliardi di dollari di compenso. E anche gli inglesi e gli americani hanno detto: volete venire con noi, cominciate a pagare, perché noi abbiamo bisogno di di contante per cominciare a fare lavori con loro. Tutti questi soldi, che ripeto sono miliardi di dollari, sono soldi che escono fuori dalle nostre tasse, non vengono prodotti in maniera magica nelle sottoscale della banca centrale, e sono soldi che il governo australiano sta spendendo non per noi. Il fatto di essere impegnati a livello internazionale in tante operazioni di pace, ma anche non, costa parecchi soldi al governo australiano, non soltanto per le missioni che sono in essere, ma anche per le persone che ritornano e magari hanno bisogno veramente di supporto anche psicologico per poter scordare o cercare di mettere nel cassetto quello che hanno visto e tornare a essere produttive nella società. Ci sono stati, ripeto, aumenti salariali che sono stati concessi dopo anni di tregua, però ci sono anche spese che sono fatte per infrastrutture che vengono fatte tutte subito, così, straordinariamente, senza avere una logica di diluire questo nel tempo, che può avere anche un impatto favorevole, perché sai, se tu hai 10 progetti da fare, li vuoi fare tutti assieme, non trovi le persone per farlo, e quelle persone che possono fare i progetti ti dicono vabbè, costa di più se tu lo vuoi fare prima. Se tu riesci a diluirli nel tempo, ovviamente hai lo svantaggio di dover aspettare un po' di più, però non hai questo assorbimento immediato di risorse e aumento dei prezzi, che invece è quello che fai quando decidi di fare la strada e la sottovia e il cavalcavia e quell'altro, tutto quanto assieme.
Intanto ricordo a tutti coloro che sono all'ascolto che siamo in collegamento col professore di economia della University of New South Wales di Canberra, Massimiliano Tani, con il quale stiamo facendo un bilancio di questo 2024. In apertura parlavamo della tua previsione di un anno fa, quando dicevi che l'effetto formica del Covid si stava trasformandoci in cicale. Uso ancora il tema Covid perché uno dei temi che hai scelto per analizzare questo 2024 finanziario è stato questo lento ritorno alla normalità post-Covid, anche se ci sono sempre degli effetti. Facevi l'esempio delle uova, Max.
Sì, era un esempio di catene di rifornimento, concedetemi questa traduzione diretta dall'inglese, quindi supply chain, che non siamo ancora riusciti a mettere a posto, per cui siamo ritornati a una certa normalità, quindi noi consumatori abbiamo ricominciato a riprendere la nostra vita, chiedendo e consumando, cercando di consumare in maniera normale. Quindi inizialmente all'inizio del 2024 ci eravamo tutti buttati a consumare perché ne eravamo stati privati, successivamente abbiamo invece normalizzato i nostri livelli di consumo, i nostri livelli di abitudine, però da un punto di vista di quello che vediamo nei negozi ci rendiamo conto che le catene dei rifornimenti non sono più così affidabili, perché abbiamo avuto momenti di crisi, di mancanza di determinati oggetti, quindi era la carta igienica durante il periodo di Covid, però sono le uova piuttosto che la clorina, piuttosto che altri tipi di oggetti e di prodotti in questo periodo, che sono tutto sommato dei segnali, non che ci sia qualche cosa che non funzioni da parte della domanda, quindi da parte nostra consumatori, perché non è che improvvisamente vogliamo tutti quanti mangiare uova e comprare della clorina o altri prodotti che ripetutamente ci vengono detti non più di uno o due al supermercato, troviamo addirittura gli scaffali vuoti, ma un problema di approvvigionamento che ti fa capire che è ancora debole, ed è lì magari dove tanto il settore privato, ma soprattutto il governo, può cercare di capire che cosa è che non funziona, per quale motivo non riusciamo in un'azione così ricca, non soltanto di risorse minerarie, ma anche di terra, di prodotti agricoli, di tecnologia, di capacità imprenditoriali, di persone, per quale motivo non riusciamo a garantire questi tipi di approvvigionamenti. Abbiamo queste ondate che ci fanno diventare un po' un'economia sottosviluppata rispetto a quello che in effetti potremmo essere.
Dunque, Max, adesso passiamo, abbiamo parlato di insetti precedentemente, di cicale, di vermi, c'è una scatola di vermi, di formiche, adesso invece è tempo di modi di dire, non so se ti ricordi quello del guardare il dito e non guardare la luna, posso adattarlo al comportamento della banca centrale riguardo alla sua fissazione sui consumatori anziché che sulle spese governative, che è un altro tema che hai scelto per definire e descrivere questo anno che è appena finito?
Sì, perché parte dell'incertezza che noi consumatori comuni mortali in Australia stiamo subendo è proprio dovuta all'incertezza legata a quello che la banca centrale farà nella gestione dei tassi di cambio, per cui siamo passati da una situazione in cui la banca ci dice c'è incertezza, c'è o meno incertezza, forse c'è o ci sono dei momenti, forse l'inflazione è scesa, eccetera, eccetera, alla situazione in cui dice vabbè sì, l'inflazione continua a esserci, ripeto, causa principale sono spese governative, non spese di consumo, e la banca centrale che dice beh, con l'inflazione così alta, per quanto noi australiani possiamo avere meno soldi in tasca che quello che in effetti sta succedendo, io banca centrale continuo a tenere i tassi di interesse così alti e voi arrangiatevi. E lì è invece dove tanto la banca centrale, che è abbastanza ottusa nel suo modo di vedere le cose, quanto il governo che ha riformato come la banca centrale gestisce i tassi di interesse, quindi invece di avere soltanto un gruppo di persone che fa la decisione, ha deciso di crearne due, per cui improvvisamente abbiamo più persone, che c'erano più cuochi in cucina, diciamo così, e più persone che probabilmente vedranno il dito invece di vedere la luna, non sappiamo effettivamente quello e come funzionerà questo nuovo modello australiano di gestire i tassi di interesse. Come tutte le cose, quando la parte gestionale si complica, la parte operativa è quella che ne soffre di più. Mi auguro che questa paura che io ho per l'inizio del 2025 non si manifesti e che in effetti possa invece vedere una banca centrale non soltanto più efficiente ma anche più attenta a quelle che sono effettivamente le preoccupazioni e le cose che influenzano la vita del consumatore. Ricordiamo che la ricchezza che viene prodotta in Australia ogni anno viene per più dei due terzi delle nostre spese di consumo e quindi i consumatori sono importanti, dovrebbero essere come tali visti da chi gestisce in qualche modo l'economia. Faccio un ultimo esempio e poi chiudo la bocca per un po'. Negli Stati Uniti è possibile avere mutui a tasso fisso per 25-30 anni. Da un punto di vista tecnico non c'è nessuna difficoltà perché in Australia non sia possibile avere un qualche cosa del genere. E quindi il fatto di poter staccare tutta la parte dei mutui di case, che è quella che sta facendo soffrire tantissimi australiani, perché a differenza di altre economie nel mondo, qua in Australia le persone sono parecchio indebitate, quindi i tassi di interesse si fanno sentire immediatamente nelle tasche delle persone, quindi è possibile creare un mercato di tassi fissi per parecchio tempo che può aiutare e dare certezza a chi vuole comprare casa. Per qualche ragione strana però questo non viene fatto e invece si continuano a mettere, ripeto, più cuochi in cucina per cercare di vedere se il tasso di interesse deve essere fatto salire, deve essere fatto scendere, deve essere, e quindi mettiamo più voci per fare ancora più confusione, però non stiamo effettivamente dando una mano né all'economia né ai consumatori, che ripeto sono la ragione per cui l'economia esiste.
Chiudiamo con gli ultimi due argomenti che hai selezionato, Max. Iniziamo dalle materie prime, parli di un 2024 fortunato.
Assolutamente sì, perché i prezzi delle materie prime sono rimasti tutto sommato alti, materie prime su cui, che l'Australia esporta e su cui aziende australiane generano parecchi profitti che sono tassati, per cui il governo australiano ha beneficiato parecchio del fatto di avere alti prezzi di materie prime ed è una delle ragioni principali per cui il governo ha potuto dire siamo in surplus invece che in deficit proprio grazie ai ricavi di tutte le esportazioni che abbiamo avuto con prezzi elevati di materie prime. Se questo succede nel 2025 è difficile dirlo perché ci sono più miniere che cominciano a entrare e a fornire la loro produzione che non solo in Australia e quindi anche chi fino a questo momento ha comprato da noi può avere più scelta. Quindi vediamo quanto bravi siamo noi a continuare a mantenere le nostre relazioni di export internazionale e speriamo appunto che non ci siano troppi cambiamenti nei prezzi perché il governo prende gran parte dei suoi soldi dai profitti che vengono fatti sulle esportazioni di materie prime ed è con quei soldi che paga parecchie delle sue scelte e delle sue spese.
E in conclusione, hai parlato di mercati esteri, precedentemente parlavi di Stati Uniti, adesso entriamoci in questo argomento perché sicuramente il 2024 uno degli avvenimenti principali sono state le elezioni negli Stati Uniti con il nuovo presidente Trump che prenderà le chiavi, il timone in mano a partire dal mese di gennaio. Ecco, cosa c'è da aspettarsi relativamente al dollaro australiano?
Ma allora, quello che abbiamo visto è che dopo un iniziale momento nel 2024 in cui il dollaro australiano aveva ripreso strada ed era tutto sommato valutato abbastanza bene nei confronti del dollaro americano, è crollato nella fine del 2024. Da un punto di vista puramente finanziario, avere un dollaro basso favorisce le nostre esportazioni, per cui può essere un bene, però fa sì che anche tutto quello che noi compriamo, che ahimè è la maggior parte dei prodotti finiti che ci ritroviamo addosso in casa, che usiamo, inclusa la benzina o i pannelli solari, costeranno di più e questo costo aggiuntivo lo vedremo a livello di inflazione e crescita dei prezzi, soprattutto all'inizio dell'anno quando le imprese adeguano quello che è il loro prezzario nel confronto per riguardo tutto l'anno successivo, per cui l'augurio è quello che le incertezze dovute appunto alla nuova amministrazione americana che cominceremo a vedere soltanto a partire dalla fine di gennaio, siano tutto sommato limitate perché anche grosse fluttuazioni del tasso di cambio non sono favorevoli a noi australiani, per cui è meglio avere una moneta non troppo debole per poter appunto barcamenarci e avere un anno migliore di quello che è stato il 2024.
Quindi va in archivio il 2024, che voto gli diamo visto che sei professore? Facciamo come i vecchi esami universitari, da 0 a 30 e lode.
Ma guarda, avendo avuto l'esperienza del Covid, dove a me è stato veramente un disastro da quel punto di vista, è stato un anno che senz'altro ha passato la sufficienza e direi forse per le ragioni che ci avevamo visto prima, quindi per quanto riguarda tutto sommato abbiamo mantenuto bene il mercato del lavoro, disoccupazione abbastanza bassa, prezzi alti in materie prime eccetera, direi un bel 6,5-7 può andare, quindi un bel credit.
Ok, un bel credit invece in trentesimi 7 quanto è? Tipo 23? 23-24
no, nei vecchi esami. 30 e 21.
21, sì, no, volevo fare il generoso, come dite, 7 più.
Magari facciamo con un numero pari, quindi 22.
22, ecco. 22, siamo tutti contenti, voto al 2024. Massimiliano Tani, di nuovo tanti auguri, ci risentiamo la settimana prossima.
Certamente, ringrazio tutti gli ascoltatori, buona giornata e ancora buon anno.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.